solito l'ultimo è quello che raccoglie i pezzi, sono gli stati, quindi questa sera c'è la partita.
Ci salutiamo.
Dobbiamo entrare a casa. Devo dire che è stata una giornata molto stimolante, perché ci sono stati tanti relatori, perché sono stati toccati tanti temi, e quindi al di là delle cose che vi farò vedere io in maniera molto veloce, qualche considerazione la vorrei fare. L'avvocato Rossi ci ha fatto capire che fare l'allenatore a tutti i livelli vuol dire, o l'istruttore, chiamiamolo come più vi piace, comunque chi va in campo, maschio, femmina, un bambino, bambine, ha delle responsabilità. Io ne aggiungo due a quelle che ha detto lui. La prima è che dobbiamo sempre controllare il campo. I ragazzi, i bambini e le bambine si tirano le porte in testa, quindi ci devono essere i sacchetti, questa è la prima cosa. La seconda è che in campo da soli i ragazzi non ci vanno, ci vuole sempre un adulto e l'ultimo che esce è sempre l'allenatore o l'allenatrice. Guardate che in passato sono successi dei drammi ad allenatori molto bravi e ancora ci stanno pensando, proprio perché ha detto, vabbè dai, fate altri due tiri e poi venite dentro. E dopo quei due tiri lì è venuto fuori un casino. Quindi se io devo riassumere due cose importanti, oltre a quelle che ha detto Bossi, che ha aggiunto, che andrò a rivedervi, perché non immaginavo che ci fosse tutta sta roba che un allenatore deve controllare, direi controllate sempre il campo, che non ci siano pericoli, se no fate mettere la gomma a piuma, fate quello che vi pare e soprattutto ricordatevi che noi siamo gli ultimi ad uscire dal campo. Questo è l'inciso per quanto
primi
riguarda
entrare, l'ultimo.
L'avvocato Bossi. Ho sentito cose molto interessanti, però vorrei dire una cosa, cioè Gianluca ci ha fatto vedere esercitazioni bellissime di giocatori selezionati. Io credo che la maggioranza di voi abbia dei giocatori come quelli che abbiamo avuto stamattina, che fanno fatica a stare a mettersi insieme, come fare? Sì o no?
Prima di parlare dei giocatori.
Calma, che qui non è. No, questo ve lo dico perché anch'io mi ero un po' dimenticato di cosa vuol dire mettere, per prima cosa, metterle insieme. Poi dopo viene fuori il gioco di posizione, la postura, questi erano, con tutta la buona volontà e grazie sempre, erano prima da, come dire, mettere in ordine sotto altri aspetti. E credo che sia la realtà più vicina a molti che allenano nel settore giovanile.
Statistico.
L'altra considerazione che vi voglio fare è che noi potremmo stare qui altro che una giornata. Tra l'altro ringrazio gli organizzatori bravissimi, il sindaco, la sindaca, non so come si dice, però per l'organizzazione, per tutti i presidenti provinciali dell'AIA. Noi potremmo discutere su una sola categoria per giorni interi, perché fare l'istruttore dei primi calci, dico una banalità, non è farlo degli esordienti. Quindi potremmo metterci qua a ragionare veramente su quali sono le cose più importanti. E poi qual è l'ambito? Professionista, come ci ha fatto vedere Gianluca, è chiaro che lì sono selezionati, è chiaro che sanno fare delle cose, oppure l'ambito è un ambito dilettantistico e quindi la cosa più importante in un piccolo paese, pensate qua, è comunque fare un'attività sociale, cioè vengono perché stanno insieme e qui vengono fuori tutte le cose che ha detto il professor Caligari, cioè quali sono le cose importanti poi. Alla fine che questi ragazzi ragazze hanno una grande esperienza e si ricordino del primo allenatore. Poi mi ricordo io che arrivavo col 500, apriva il cofano, perché il 500 aveva il cofano dietro, tirava fuori i palloni, il massimo della vita, perché ci faceva giocare. Altri mi ricordo un po' meno, ne ho avuti tanti. Mi piace la citazione di Mino Favini. Mino Favini è stato un grandissimo responsabile del settore. Io ne aggiungo un altro, quello del Bicchi, altrettanto dello stesso periodo. Allenatori che erano istruttori, che erano ti insegnavano a vivere. Io ho avuto la fortuna di fare il settore giovanile del Torino. Gli allenatori erano diversi, lo stop, il controllo orientato, chiamatelo come volete, ce lo facevano vedere in tanti modi. Ognuno non è quello che mi è rimasto in mente. Mi è rimasto in mente invece quello che dicevano. Primo, se vuoi giocare a calcio devi sudare la maglia che metti addosso. Questi sono valori che poi mi sono serviti in tutta Italia. Piacevano anche a giocare. Secondo, andare al campo per migliorare. Migliorare. C'è un campione adesso che tutte le volte che parla di migliorare, si chiama Sinda. Tutte le volte che voi sentite dice: ah, ma io devo migliorare. Quindi quando arriva un bambino, una bambina si fa giovanile, non conta quello che sa fare in quel momento, ma conta quanto migliora di volta in volta. Quindi attenzione a dare dei giudizi. Ultimissima cosa, che come associazione allenatori abbiamo provato a combattere, cioè il fatto che tutti i gruppi siano allenati da allenatori abilitati. Ma voi sembra normale che se ci sono tre gruppi, quindi i bambini sono le bambine, sono uguali, hanno 7 anni, un gruppo, perché l'ha deciso qualcuno, il primo gruppo è all'allenatore abilitato, gli altri due gruppi, l'allenatore è quello che trova lo stesso. Io non credo che sia giusto, credo che questo sia un obiettivo della nostra associazione. Tutti i gruppi devono avere allenatori abilitati, ma se voi li portate in piscina e ci sono due bagnini, uno è abilitato, l'altro no, il vostro figlio o il vostro nipote, lo date a quello che
è il i presidenti.
Quindi lì dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare grazie all'associazionismo, grazie al fatto che siamo in tanti e vogliamo essere di più, forse ci arriviamo. Dopo è sparito, ci avevo. Mi hanno abbandonato. Allora guardati qua, la scuola allenatori, quindi non io, parla di carenza del monte ore ragazzo palla, ci si allena, si gioca poco. Allora quando qualcuno mi dice: ma quanto deve durare l'allenamento? Io sparo sempre: non meno di 2 ore. Adesso se uno sente parlare l'allenatore dice: no, l'ora e un quarto,
mezzo.
Allenamento bello intenso. Cosa vuol dire? Questi sono bambini, ragazzi che vengono al campo e piace giocare.
Divertirsi.
Cercate di mettere più allenamenti nella vostra settimana. Questo è il primo messaggio. Non giocano più a casa, almeno non in tutte le realtà, perché veramente mi dispiace anche dirlo, perché spero sempre di essere molto coi piedi per terra, cioè nel presente, nel 2024. Ma i miei allenatori ci dicevano: quando venite a fare allenamento non andate a giocare. Cioè, capite com'era adesso? Si andava a giocare e poi si andava a fare allenamento. Adesso invece, quando venite a fare allenamento, poi se potete andare a giocare, andate. Perché? Questo è il problema. Troppo poco. E fino a 13 anni non giocava nessuno, non c'era nessuna competizione. E guarda, iniziamo più o meno a 13 anni, 14 anni.
14 anni.
Però le basi motorie ce le avevamo tutte, perché andavamo, ci arrampicavamo sugli alberi per rubare le ciliegie, per chi andava in giro tutto il giorno, in bicicletta, quindi non c'era un problema. Chi di voi alleni piccoli sa perfettamente che questa non era la realtà. Quindi voi dovete, oltre a lasciare le scarpe e aggiungere sul piano il naso, creare questa base motoria, che poi serve per far bene qualsiasi sport, non soltanto il calcio. Sinner sciava, giocava a calcio, avete visto, 1,90, oltre a che palleggiava, cioè aveva fatto tutti gli sport. Poi ha scelto il tennis. Bene, ha scelto bene. Però per dirvi che su una base genetica di un certo tipo poi si innestano determinate qualità. Troppi tempi morti in allenamento. Allora, queste sono lezioni, si parla, filosofia. Quando si è in campo, i ragazzi vengono per giocare, non per sapere quanto è bravo l'allenatore che ha detto gli equilibri. No, quello è un'altra cosa, quella è l'università, è un'altra cosa. In campo, sintesi, capacità di correzione nel momento giusto, e aggiungo io capacità di organizzare l'allenamento. Cosa vuol dire? Prima abbiamo visto le immagini di Gianluca, campi perfetti, tutti preparati, il tempi morti però non sono solo quelli, sono anche quelli che si perdono nel fare le squadre, nel non dare subito la palla quando c'è un certo tipo di esercitazione. Quindi un altro messaggio è molta densità del lavoro, cioè molte cose proposte con logica, è chiaro, però molte cose. Analitico situazionale. Sinceramente io sono un po' stanco di sentire i partiti, situazionale, no, guarda. E poi che cosa vuol dire? Scomporre i gesti? Oppure pensarli inglobati nel gioco. Non è che non voglio schierarmi, è molto semplice. Chi sto allenando? Se alleno dei ragazzi che fanno capire dove si deve colpire la palla per passarla di qui a lì, ma glielo farò vedere una volta o no? O gli dirò sempre no, adesso giocate, poi prima o poi capisci come si colpisce la palla. No, se permetti, lo faccio vedere, perché forse ti aiuto. Quindi è soltanto una questione, secondo me, di percentuale. Quanto dell'allenamento dedico all'analitico, quanto dell'allenamento dedico al situazionale. Ho avuto la fortuna di allenare i giovanissimi del Savigliano, la primavera del Torino e poi Serie A e Serie B. È chiaro che in Serie A non vanno a proporre quello che voi vedrete per ripetizioni, così. Se le chiedo alla fine dell'allenamento con un giocatore in particolare per avere un rapporto con lui, ma non perché penso che quello sia un allenamento. Andiamo avanti, molto velocemente. Allora, metodo globale, utilizzando il gioco, parti di gioco, queste cose le trovate in qualsiasi libro di pedagogia, metodo analitico, scomposizione dei gesti. Vi faccio vedere questo, come l'ha prestato un mio amico. Questo cos'è? Un mezzo di allenamento che si usa un sacco, che è la famosa forca. Qui i più giovani se la ricordano di sicuro. Ma secondo voi qui c'è cosa si allena qui? Guardate che qui, se nessuno di voi l'ha mai provato, basta colpire la palla un po' più sotto, la palla comincia a far così. Quindi qui tu perfezioni il gesto, il tocco. Può servire? Non so se può servire, però nei campi una volta c'erano tutte queste aste a cui gli allenatori attaccavano la palla e ogni tanto qualcuno si metteva lì e lo faceva. Serve? Fa diventare dei campioni? Non lo so, però non è detto che non si... Guardate quante cose si può fare. Poi qui il professore, devo dire che è anche bravo, anche te. Collo del piede, interno, tutte le volte che vedete lì sul posto, lui sta facendo forza. Io sono per non buttare via niente e per rispolverare tutto, perché abbiamo parlato di mezzi. Per me l'allenatore, tutte le doti che deve avere, però deve conoscere i mezzi di allenamento, cioè cosa posso mettere dentro la mia seduta di allenamento. Però non è giusto che devo fare avanti e indietro. Allora, guardate questa successione sul tiro, palla ferma, collo pieno. So neanche chi è questo giocatore. Successione di immagini, collo pieno. Da dietro, viene l'appoggio in linea con la palla. Tallone che tocca il sedere, la maggioranza dei bambini quando sbaglia per calciare spinge la palla, non apre dietro la gamba. Slancio della gamba. Quelle che vedete a sinistra sarebbero le cose che un allenatore dovrebbe conoscere, un'allenatrice, un istruttore, come vi piace di più, per eventualmente correggere. Percepisce il ritmo della rincorsa, mette bene il piede d'appoggio, colpisce bene la palla di collo oppure di esterno, di interno, cioè gira questa palla, riesce a far proseguire lo slancio della gamba. Allora, questo è analitico, questa è teoria, ma se un allenatore sa cosa guardare, forse qualcuno lo corregge e gli insegna a calciare di collo pieno con la palla ferma. Ferma, non in movimento, ferma. Vai, schiaccia. Allora, a sinistra, esercitazioni classiche sul passaggio, uno davanti all'altro, come si usava no? Ai tempi di Favini o quelli di Rabetti, cose che io ho ripetuto un'infinità di volte, uno davanti all'altro. A destra quello che significa, diciamo, inserire una piccola situazione, quindi rendere questo gesto, il passaggio, più vicino a quello che è la partita. Cosa sono? Da buttare via quelli di sinistra e tenere solo quelli di destra? No, semmai sono da mettere insieme a seconda di quello che io vedo. Ogni gruppo è diverso e l'abilità dell'allenatore è quello di capire a che punto sono i propri giocatori. Stimoli troppo facili non migliorano i giocatori. Stimoli troppo difficili, perché ho visto su YouTube una bella esercitazione, non migliorano i giocatori. Quindi, che cosa devo fare? Osservare. Devo capire quando alzare questa asticella delle difficoltà, quindi in quel caso, per esempio, aggiungere l'avversario, oppure tenerla bassa perché fanno fatica a passarsi la palla da qua a là. Quindi sono solo fasi. Il gioco poi è quello che mi fa capire ancora meglio. Vi faccio un esempio di una proposta globale, situazionale, chiamatela come vi pare, per adulti, per allievi, per l'unione, non so, comunque per una squadra. Sulle palle ferme, sugli angoli, granata contro blu, raddoppio dell'area, alleniamo il cross, alleniamo la disposizione del blu, alleniamo il colpo di testa di una squadra e dell'altra, e questa è una situazione che io sto allenando da una parte e dall'altra. Ok? Vai avanti. La progressione può essere che sempre il famoso angolo, però voglio allenare anche la seconda palla, cioè c'è la respinta, la squadra sale, quella che sta difendendo, quanti gol si prendono perché viene ributtata una palla dentro e poi c'è il gol sull'azione successiva. Quindi alleno la seconda palla, alleno gli attaccanti a risalire e a riandare dentro, alleno i difensori a respingere, a salire e a riprendere la marcatura. Lo devo fare a quanti anni? A 14 va bene? Si può proporre a 14 anni con voi? Giocate 11 contro 11 a 14, ci sono gli angoli? Allora posso proporlo. Ok? Vai avanti. Siccome non sono contento, come progressione voglio la respinta dei blu, ma voglio vedere un 3 contro 2, perché quanti gol si fanno da quello che viene chiamato ripartenza? Poi bisogna essere capaci a ripartire, bisogna dare una mentalità alla squadra che riparte, e la mentalità di una squadra che riparte ce l'ha solo il Liverpool o la possiamo dare anche noi a San Mauro Torinese? La mentalità vuol dire io respingo, però in tanti usciamo anche a San Mauro, no? Quindi guardiamo le prime squadre e, come dire, portiamo la mentalità che serve. Vi faccio un altro esempio, micidiale. Non so chi ha sdoganato che il difensore non fa solo un difensore. Con questa palla la dà e va. Forse l'Atalanta per prima, non lo so. Però adesso i difensori che giocano conquistano, danno e vanno. È una cosa che posso portare nel settore giovanile. Sì o no? Sì. Grazie, per anni si è detto ai difensori. Oh, all'attivo che vedi il centrocampista e stai lì, Poi era dalla 10 che il regista, il resto niente. Adesso giocano tutti. Quindi chi aveva nel settore giovanile può permettersi di dire aspetta, stai, gioca lì, no? Adesso tocca a te a giocare, tocca a te a proporti. I tuoi compagni si preoccuperanno di chi copre, di cosa, delle posizioni, tutto quello che vuoi. Vai. Allora, questo non so dove l'ho preso, però non l'ho fatto io. Dici, cosa succede più delle volte in una partita? Ecco, quando si leggono i dati bisognerebbe sempre capire chi li ha presi, in quale campionato, in quale partita. Però diamo per buono quello che c'è scritto, e cioè che in una partita per il 56% ci sono passaggi. Ok? Allora, la domanda è, quando è che rialleno questi passaggi? Quando alleno i passaggi? Poi duelli, calcio da fermo, tiri, falli, gol. Questa è una tabella che non ho fatto io, che ho trovato non so dove, però che mi porta all'argomento, cioè i mezzi. L'autore di questa tabella non ha fatto altro che raggruppare una serie di mezzi che gli allenatori possono utilizzare. Non quello che è meglio, quello che è peggio. Cosa posso fare? Allora, qui si legge male, ve la leggo io, per me la sua a memoria, forse di dirlo nei corsi. Allora, al primo posto ci sono i giochi. E cosa sono i giochi? Normalmente sono quelli che arrivano dalla tradizione popolare. Ma ci sono una serie di giochi che si sono inventati preparatori e allenatori che sono molto divertenti e sono non solo per il settore giovanile, sono anche per le prime squadre. Se andate su YouTube c'è il professore dell'Atletico Madrid che se ne studia sempre uno nuovo, questi fanno vicenda. E questi giocatori si divertono esattamente come i bambini di Casaldo Cervo, uguale. Quindi i giochi sono un mezzo. Quando li metto? Lì l'allenatore farà qualcosa, l'allenatrice farà qualcosa. Sono io con la mia sensibilità che decido che quel giorno parto con un gioco. Ok? Poi c'è tutta un'altra categoria, adesso ve li dico veloci, esercizi senza palla. Non c'è la palla. E quella tabella dice, vabbè, ma cosa alleno? Beh, alleno solo le parti fisiche, alleno... Non è proprio così. Dopo ci sono esercizi con la palla, chiamiamoli per lo sviluppo dei fondamentali, che okay, quindi l'esercizio presuppone che non ci sia un avversario. Vai avanti. Allora, per imparare un gesto, e prima giustamente Gianluca ha sottolineato come si tira poco, ma in questi ultimi anni molto di più rispetto al passato. E soprattutto il colpo di testa non lo allena nessuno. Ma la domanda è, perché non lo allena nessuno? E te la do io la risposta, perché il colpo di testa è complesso, perché non siamo capaci di allenarlo. Perché il colpo di testa ha una parte coordinativa e poi ha ovviamente l'impatto. Perché di base, se uno vuole saltare di testa, deve saper saltare. Come saltare? Con un piede, destro e sinistro, con due piedi, da fermo in movimento. Allora, tutta questa base, quando gli è stata fatta? E quindi noi vediamo professionisti che non sanno dare in testa. Non sono allenati sul colpo di testa. Così come in passato non si allenava a tirare, perché si pensava che ci si potesse fare male. Allora la riflessione era, in due ore di allenamento, quanti tiri fa un centrocampista? Faccio la parte coordinativa, faccio una parte e poi faccio delle partite, ma quanti tiri faccio? Due, tre in allenamento. Quindi manca questa parte. Quello che voi rileggete, i prerequisiti motori, saltare, correre, che sembrano insomma scolastici e basta, in realtà sono molto importanti. Correre. Alzi la mano chi non ha mai fatto correre per due attorno al campo la sua squadra. Nessuno. Perché tu non li fai correre per bravissimo. Allora, io mi sono chiesto perché per tanti anni facevano queste stesse cose. I miei allenatori, pur bravissimi, quando era ora mettevano il gruppo, dai, fate quattro giri di campo. In partita non si corre attorno al campo, si corre per il campo. Voglio farli correre 10 minuti? Sparsi per il campo. Perché sparsi per il campo? Perché poi nella corsa io faccio cambi di senso, cambi di direzione, arresti, ripartenze. Servono queste cose nel gioco? Per forza. Nei dribbling, nei controlli, nella conduzione della palla, in un'infinità di cose. E noi usiamo un quarto d'ora per farli correre per due torno al campo. Ce ne sono tante di cose che abbiamo sempre fatto, eh? Ripeto, e ci stiamo tramandando da allenatore ad allenatore. Le altre ve le risparmio, ma per esempio differenziazione, per quanto ci riguarda, non per quanto riguarda l'aspetto della preparazione fisica, è la capacità esattamente di usare la forza che serve per dare la palla di chi ha letto, non di più e non di meno. Come lo imparano? Certo con il gioco, ma certo anche con i nostri stimoli. Vai. Io arrivo dalla scuola analitica, se volete, dove le esercitazioni per lo sviluppo dei fondamentali erano individuali, a coppie, a tre, a quattro, in quadrato, in cerchio, tutto sviluppo dei fondamentali. Però alcuni principi, secondo me, vanno bene dappertutto. Quali sono? Allora, intanto quando chiedo, faccio una proposta, questa proposta deve essere fatta a destra e a sinistra. E dice, vabbè, ma questo è banale. Ma mica tanto. Mica tanto. Perché cosa vuol dire destra e sinistra? Vuol dire che ti insegno a girarti di qua e ti insegno a girarti di qua. Quindi, quando lui parla di smarcarmi, vuol dire che io vedo la palla, mi smarco da bene, imparo a fare questo e creo il corridoio di passaggio, ma imparo anche a fare questo e creo il corridoio di passaggio. Quindi, non è tanto banale. Intensità diversa, che cosa vuol dire? Un po' più piano, più forte. Man mano che imparano, gli chiedo più precisione. Prima mi accontento che lo stop lo faccia più o meno che la palla gli rimanga qua, poi invece voglio che la palla gli rimanga proprio qua, perché andando avanti lo stimolo deve crescere. Strutture statiche rese dinamiche, quelle strutture che vi parlavo 1, 2, 3, 4 possono essere sul posto, perché mi interessa iniziare così, ma posso farle diventare dinamiche, quindi metterle in movimento. Variare le distanze. Qual era il limite di quei 20 minuti che tutte le volte gli allenatori del settore giovanile, il migliore d'Italia, ci facevano fare? 20 minuti uno davanti all'altro. La ripetizione, il limite qual era? Stessa distanza. In realtà io gioco più lungo, più corto, quindi anche nella richiesta noi possiamo fare molto. 4 ripetizioni lunghe, 4 ripetizioni corte, sinistro, destro, sto aprendo altre strade al giocatore. Così come le traiettorie. Tu sei in mezzo al campo, la palla arriva così, arriva così, arriva di qua, arriva di là, quindi io devo variare le traiettorie nelle mie richieste. Sto parlando di principi generali, eh? Ok? Vai. Guardate questo, a proposito, non è mio, eh? Questo io l'ho visto, settore giovanile dell'Atalanta, i preparatori hanno fatto questo, vai, schiaccia a metà. Prima, però schiacciare in mezzo. Ok, prima vi ho detto gruppo di mezzi di allenamento, esercizi senza palla. Che cosa allenano? Le parti fisiche. Qui allenano la tattica. Allora, come funziona? Mi dispiace che si vede male. C'è un attaccante e un difensore che simulano, guardando una palla che non si muove, i movimenti. Quindi l'attaccante che cosa fa? Attacca, il difensore impara a correre indietro. Poi l'attaccante che cosa fa? Fa un taglio, quindi il difensore impara a fare il taglio. Poi l'attaccante che cosa fa? Torna indietro e il difensore impara ad accorciare. È fisico? Non c'è la palla, eh? È tattico. Quindi il preparatore, l'allenatore sta insegnando all'attaccante e al difensore a muoversi, a utilizzare i piedi, importantissimo, e dall'altra parte a reagire. Quindi se io ho l'attaccante che mi cerca di prendere le spalle, io come difensore mi abbasso. Se lui mi fa il taglio, io devo cambiare gli appoggi e cambiare il tipo di corsa, così come se lui va incontro. Vai avanti. Vedete? No. Vede un po'? Oh, manda avanti. Salta proprio la slide. Sì, vai. Oh, schiaccia, vai avanti. Sì, vai. Allora, stamattina abbiamo parlato dei rondos. Ok? E mi confesso che non è stato facile mettere, organizzare quei ragazzi. Un po' perché non l'avevo mai fatto, un po' perché, insomma, non era così facile. Questa progressione è una progressione di un allenatore spagnolo, perché i rondos, diciamo, arrivano di lì come scuola, e questo allenatore parte, vedete, questi sono bambini piccoli, ma davanti, e comincia una semplice esercitazione in cui c'è un bambino che deve buttare fuori la palla a chi sta conducendo. Bene, quindi c'è una progressione prima di arrivare a Roma. Poi lui inserisce le porte, sogniamo piano piano, e quindi anche qui c'è un bambino che deve impedire gli altri che passino con la palla dentro le porte. Questo per dirvi che gli si porta poi a fare determinate esercitazioni. Questo è il classico gioco che conoscete tutti, lo sparviero, no? Che ci sono due che, uno, due, quanti ne volete, che devono impedire gli altri che portano la palla di andare dall'altra parte. Certo, questi sono giochi, non è che li faccio fare al Milan, che insomma, però posso farli e inclusive determinate. Qui vedete, altro discorso legato, diciamo, al fare gol, al entrare le porticine con la palla, c'è uno che difende e l'altro che deve impedire di passare con la palla dentro le porticine. E adesso comincia il discorso legato al 4 contro 2. Molto semplice, 4 contro 2. Io stamattina ho cercato di farvi vedere che se tengo le casacche in mano e quelle casacche le danno velocemente, lavoro anche su un determinato sistema energetico. Se invece le casacche le metto addosso e li tengo un determinato tempo, posso lavorare su un altro sistema. Ecco, vedete il giallo? Ovviamente questi bambini lo fanno molto meglio dei ragazzi che stanno facendo. Però anche questi saranno già un po' selezionati, saranno abituati anche a fare questi tipi di lavoro. Quindi che cosa gli sta insegnando? Gli sta insegnando, diciamo, il giallo a giocare in mezzo, a muoversi, quindi a guardare il suo corpo, a mettersi bene, a controllare la postura del suo corpo nel traffico. Non so quanto si è sentito stamattina, la prima volta che l'ho visto 40 anni fa, 30 forse, Barcellona, Cruyff aveva imposto a tutte le squadre di fare 40 minuti più o meno di solo la non così, nel senso che c'era tutta la squadra, calcolava quanti dovevano andare in aggressione e quanti dovevano andare in mezzo. E cosa allenava? Il possesso sicuramente, le posture sicuramente nel mezzo, l'aggressione sicuramente. Dov'era la bravura? Capire quanti giocatori potevo mettere come aggressori nel mezzo, quanti come giocatori che giocavano con gli esterni, a seconda del numero di giocatori che avevo. Quindi anche qui non c'è il menu. Devo vedere quanti ne ho, quel giorno lì ne ho 20, a occhio potrebbero essere 12 fuori, 4 che vanno ad aggredire, 2 che giocano in mezzo, non lo so, bisogna provare. Però anche qui, cos'è che mi fa capire che funziona o non funziona? Quello che vedo. Quindi ne ho messi troppi dentro ad aggredire, non riescono mai a giocare con gli interni, oppure ne ho messi troppo pochi. Vedete, poi loro giocano. Quindi pensate a questi bambini, partono già con l'idea che comunque devo giocare, so che uno mi viene a prestare, cioè non vanno a prendere il pallone sui piedi. Ok, manda avanti che è più che sufficiente. Cos'è che va molto di moda adesso? Questi esercizi, questi che vengono chiamati pass and move. Che cosa vuol dire passaggi in movimento? Cioè lui me ne ha fatti vedere diversi, no? Però per quelli, diciamo, che magari hanno meno tempo, riesci a mandarlo? Allora, Questo è un semplice pass and move che poi vedremo fatto. Vedi che sono sempre giocatori che danno palla, si muovono e cambiano posizione. Piacciono ai giocatori? Sì. Come li utilizzano gli allenatori? Spesso come fase di destinazione. Ok? Quindi invece di vi faccio fare i famosi pass and move, e ce ne sono di tutti i tipi. Adesso qui è venuto uno così, adesso ve lo faccio vedere perché. Ovvio che qui all'interno, questo è quello che fa. Cosa c'è? C'è lo spostamento, c'è le cose. Poi, se devo essere attento e pignolo come allenatore, io valuterei anche quello che va dentro, per esempio quello fuori gioco. Vi direi di passare la sagoma nel momento giusto che mi dà la palla, se voglio essere particolarmente, diciamo, attento a questi cospetti. Quindi, come vedete, ci si organizza queste esercitazioni più o meno, insomma, mi servono per muovere i giocatori di qualsiasi età, per vedere magari i tempi di inserimento, se sto attento alla sagoma, per esempio, e quindi la precisione dei passaggi. Vai, bravo, che questo va bene per me.
Sono avanti proprio da slide.
Questo? Se riuscite a vederlo bene, è sempre un altro esercizio di pass and move con la squadra, diciamo, divisa. Dopo che hanno fatto tutti i passaggi, quindi controllo orientato, scarico, controllo orientato, scarico, l'ultimo della fila fa una conduzione fino dall'altra parte. Potrebbe fare una conduzione per fare un passaggio e si ricomincia. Comunque, stesso concetto, passaggio e movimento. Vai! Vai, qualcosa viene fuori. Questo per esempio, vedete, è Hertha di Berlino, vai, schiaccia. Questo è carino, a me piace molto, vedete, qui ci sono. C'è un passaggio più lungo, uno scarico, una cosa dalla parte opposta, un passaggio in diagonale, ecco la palla che arriva, scarico, diagonale, passaggio corto, passaggio lungo, palla avanti, palla indietro, palla avanti, palla indietro. È carino. Cosa ha fatto questo allenatore? Come li ha organizzati? Perché per noi è importante anche come li ha organizzati. Ha diviso tre gruppi, perché chiaramente tutti li alleni. Non è che ne alleno 10 gli altri, questo mi sembra un concetto che abbiamo superato, no? Che non c'è più nessuno che sta fuori senza fallimento. Se no veramente c'è da strapparsi il cartellino, eh? Allora, quindi tutti devono lavorare. E noi dobbiamo sforzarci di trovare delle cose per cui lavorino tutti. Vai! Questo è un altro simile, forse ve l'ha fatto vedere Tony, vedete qui ci sono due giocatori che si muovono, si alternano, quindi palla avanti, scarico, l'allenatore glielo sta spiegando, palla al secondo, palla dentro. Ragazzi, andate su YouTube, ce ne sono un'infinità di esercitazioni così. Cos'è che ci interessa? Quando la metto questa esercitazione, ripeto, spesso viene utilizzata come attivazione. Poi anche qui è chiaro che se gli chiedo tanta velocità, tanta rapidità, può essere anche una seconda fase dell'allenamento. Ecco, questo è quello che si vede. Palla avanti, palla dietro, questi sono già ragazzi abbastanza esercitati, quindi si vede, non sbagliano, il campo è perfetto. Ok? Vai, andiamo veloce. Ok, guardate questo, forse qualcuno di voi l'ha già visto. Questo è l'Atletico Madrid di Simeone. È 4 contro 4 nel mezzo, due giocatori azzurri dietro i rossi, due rossi dietro gli azzurri, nel porticino. Allora, cosa allena qui? E poi, oltre a copiare, bisogna cercare di capire che cosa allena, perché sennò non... Cosa allena qua? L'intercetto, però allena anche Marco Copro. E poi che cosa? Non tanto, no, una cosa che adesso è molto importante che chiediamo, il filtrante, perché io devo imbucare questa palla. Allora, Qui poi però c'è da chiedersi quali sono le distanze giuste per la mia squadra, perché questi sono campioni. Quindi se io lo faccio qui a Casalto Ceto, quanto spazio devo dare tra uno e l'altro? Poi lo fanno bene così, presto, e qui devo far girare la palla veloce, e qui devo trovare il tempo per imbucare e servire quelli alle spalle. L'altra cosa che vi dico, chi sono i quattro azzurri e i quattro rossi?
Possono essere centrocampisti.
Possono essere centrocampisti, lui giocava 4-4-2, possono essere quattro centrocampisti, ma potrebbero anche essere dei difensori che imparano a imbucare la palla sui centrocampisti. Quindi bisognerebbe andare a vedere chi ha messo lui, ma state tranquilli che non li ha messi a caso. Vai! Stamattina abbiamo parlato di Torelli, questo è un po' simile a quello che hai proposto tu, è molto carino perché c'è una squadra disposta a quel sistema di gioco e poi i tre che entrano dentro, quindi allora disturbare. È carino. Quindi io qui posso prevedere il mio sistema di gioco, posso far girare la palla velocemente e buttare dentro tre guastatori. 3, 2, perché magari 3 sono troppi per la mia squadra, quindi anche qui loro sono 3, ma loro sono una squadra di professionisti. Mi piace però l'idea, la propongo e guardo come rispondono i miei, però li metto col sistema di gioco, li metto in campo, butto dentro quelli a prestare, quanti, vediamo come viene. Vai! Salta! Guardate questo, questi sono inventati per esempio un po' di forza, vedete, giocano veloce, girano. Questo per completare un po' stamattina. Poi vedete, a un certo punto l'allenatore chiede un cambio, vanno dall'altra parte, sono fuori a fare degli esercizi, però che cosa colpisce? Sempre l'intensità, sempre. L'idea è che mi girano da una parte, ma poi ragazzi, io non ci metto anche un po' di fantasia, tu vai, salta, vai, vediamo questo, ecco, questo è carino e si avvicina molto a quello che, guardate il campo, questo volevo farlo, poi in verità ho visto che i ragazzi avrebbero fatto tanta difficoltà, lo lasciamo perdere. Ci sono sponde fuori e dentro gioca in pressione, però qual è la differenza? Che giocano orientati, diciamo, nel campo, quindi tracciano il campo, e poi questo è un pochettino di discorso. Le sponde giocano su quel dentro, però sono un riferimento per la costruzione del gioco. Ok, vai! Questi sono sempre l'Atalanta, quando ci ha regalato l'aggiornamento, diciamo, per gli allenatori, sono una serie di esercitazioni per esempio che a me piacciono, perché sono situazionali, qui si vede male, ma sono situazionali sotto pressione, cioè vuol dire, adesso qui a destra ci sono due che palleggiano, poi a un certo punto parte, va per il cross, ma c'è uno che gli corre dietro, perché in partita non ti fanno fare il cross bello tranquillo. Poi c'è il cross e nel frattempo dall'altra parte arrivano due giocatori, un attaccante e un difensore, e poi ripartono fino a diventare un 3 contro 3. Però il concetto qual è? Che giocano sotto pressione e giocano contro avversari e non facciamo lo scambio, vai al cross, no? Anche chi va a fare il cross, se ha un piccolo vantaggio, però deve stare attento che c'è qualcuno che recupera, esattamente come succede in partita. Vai! Lo stesso discorso per il tiro, quante volte facciamo tirare? Però un conto è, anche qui vecchi esercizi, scambio, c'è di meglio. Questi partono con l'uomo che gli corre dietro, deve arrivare a tirare, questo capita in partita. Io vinco un duello a metà campo, parto verso la porta per andare a tirare, però c'ho gli avversari che mi corrono dietro. Giocare sotto pressione è tutta un'altra cosa, che non fare, dai facciamo i tiri, dammela qui, vado lì, dammela qui, te vado lì, abbiamo fatto tutti, magari in certi momenti ci sta anche, ma non ha niente della partita, quasi niente. Vai. Allora, giusto per chiarirci, perché facendo i corsi c'è un po' di confusione, questa è una tabella che piace ancora, che non ho fatto io ma ha fatto Maurizio Vici, l'allenatore delle nazionali. La differenza tra possesso palla e giochi di posizione. Per essere nel possesso palla lo facciamo tutti, può allenare tante cose, non è obbligatorio che ci sia una superiorità numerica, mentre nel gioco di posizione si traccia, è obbligatorio che ci sia la superiorità numerica. Nel possesso palla non c'è una direzione dello smarcamento, ognuno si smarca dove gli pare, però qualcosa alleniamo anche lì, passaggi, controlli. Nel gioco di posizione c'è una direzione, come abbiamo tentato di far vedere stamattina, poi a seconda di dove metto i comodini, i jolly, il gioco può essere più in verticale oppure più in ampiezza. Quindi spesso chi fa un gioco di posizione ritaglia un pezzo del suo sistema di gioco e lo facilita mettendo in campo. Ok, vai. Questo è guardalo, non sono io. 3 contro 3, blu contro rossi, con due comodini esterni, verticali, quindi non c'è neanche quello in mezzo. Questi è chiaro che sono giocatori di altissimo livello, quindi spazi ristretti. Palla che gira molto velocemente, devono andare da una parte all'altra. I giorni possono essere ovviamente attaccati. Vedete, questo è il gioco di posizione fatto al massimo. Lui interviene e cosa corregge? Le posture. Cioè, non posso andare a prendere la palla così, devo cercare sempre di mettermi in modo da poter continuare l'azione e poi mi dirà qualcos'altro, però soprattutto per avanti. Questo è sempre un'altra grande squadra che è Liverpool. Stesso discorso. Qui però ci sono dei giocatori in più. 4 contro 4. Quindi bianchi contro rossi. Anche qui ci sono 3 comodini, 3 jolly. E anche qui vedete che è un'esercitazione che ovviamente serve per far girare veloce la palla, per abituare i giocatori sotto pressione, per abituare i giocatori nel mezzo a girarsi, a mettersi. Stamattina i ragazzi andavano a prendere la palla e vedevano che ce l'avevano qua da dentro, quello che è nel mezzo non va attaccato, no? Perché questo va attaccato a chi ha la sponda fuori, ma si smarca alle spalle, quello che tentiamo di dire, quello che molte volte gli allenatori vorrebbero. Quindi, questi giochi di posizione, li fanno tutti, ma questo è il significato, non è un possesso palla. Vai! 11 contro 0. Adesso chi parla di 11 contro 0 viene fucilato, ma proprio all'istante, non se ne può più parlare. C'è stato un periodo che c'erano allenatori che facevano un'ora di 11 contro 0. Adesso proprio è partita la cosa guai a chi fa 11 contro 0. Che cos'è 11 contro 0? Questo era la Roma di un ritiro. Muovo la squadra e la porto da una parte all'altra facendo vedere i movimenti che io voglio dei giocatori. Cosa c'è di orrendo? Ah, non ci sono gli avversari. Mica siamo scemi, l'abbiamo visto. Però immaginate un allenatore che pronti via vuol far vedere più o meno cosa vuole dalla sua squadra. Perché non utilizzarlo? Un conto è utilizzarlo, un conto è farlo un'ora e mezza. O immaginate un allenatore che subentra e che vuol far vedere cosa vuole. Lo so anch'io che poi ci sono gli avversari. Quindi non c'è niente che non va bene, ma ci sono molti mezzi che vanno dosati. Noi siamo un po' come i cuochi che hanno davanti, perché io insisto sui mezzi, partite a tema, le partite, ecco, l'ultima considerazione che faccio le sue partite. Ci abbiamo tutti lì davanti. Quanti allenamenti ho la settimana? 2. Bisogna essere dei fenomeni. 2 allenamenti, bisogna essere bravissimi, perché bisogna saper selezionare veramente quello che serve. 4, 5, perché i giocatori che abbiamo visto selezionati fanno 4-5 allenamenti. Non è difficile per l'allenatore mettere tutto dentro, le difficoltà saranno altre. Mezzo allenamento, partita. Allora, per secoli ci è stato detto: fate bene l'allenamento che poi facciamo la partita. Giuri chi non l'ha detto. Allora, la partita è un mezzo di allenamento. Posso fare allenamento tutto di partite, più piccole, più grandi, con le sponde, senza sponde, a tutto campo, tre quarti. La partita è un mezzo di allenamento, non è un premio. Quindi scelgo quando fare le partite. Poi ci sono le partite a tema, dove do dei vincoli. Mi piace anche fare la considerazione che ha fatto lui, che ha detto: io non dico mai un tocco o due tocchi. Beh, io sono arrivato a 50 anni qualche anno fa e un giocatore che era stato nazionale, chi è di voi che non ha fatto partita a due tocchi o tre tocchi? Tutti l'avete fatto, dite la verità.
Partite.
Sì, partite, partite, sì. Due tocchi, tre. Allora, è arrivato un giocatore e mi ha detto: mister, ci fai fare partita a due tocchi o tre tocchi? Poi la domenica mi dici punta, punta, salta all'uomo. C'è ragione. Allora ho detto: beh, davanti all'area libero, dall'area libero dall'altra parte, in mezzo al campo, due tocchi. Cioè, è un compromesso, ma c'aveva ragione lui. Poi la domenica, cosa gli diciamo? Cosa gli chiediamo? Lui faceva l'ala e voleva dribblare. Quindi se io gli dico: no, giochiamo due tocchi, giochiamo tre tocchi, gli chiedo delle cose che poi lui quando sa dire, lì dribbli, siete liberi, lì siete, tanto poi loro si adattano. Per giocare veloce, perché se no la palla te la porta lui. Ok? Allora, volevo farvi vedere una cosa del Real Madrid, ma è tardi, dobbiamo andare a tifare per l'Italia. Abbiamo fatto un messo di mezzo di partita del Real Madrid, ma questo per dire che i sistemi di gioco, per parlare di quelli che allenano un po' le prime squadre, sono diversi, sono tutti validi. Ma la cosa più importante è sempre conoscere il proprio gruppo di giocatori e giocatrici. Grazie.